E è con noi Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliatoio. Ciao Emanuele, buongiorno.
Salve direttore.
Ciao, ciao ragazzi, buongiorno, grazie dell'invito.
Assolutamente, grazie a te per averlo raccolto. Insomma, prima di addentrarci con te nei temi di campo di questo Inter-Napoli, vorrei fare un passo indietro e tornare a questo Napoli-Verona, perché poi i discorsi secondo me si intrecciano in qualche modo. 2-2 il risultato finale, un pareggio beffardo in chiave Napoli, caratterizzato da tantissime polemiche arbitrali. Praticamente tutte le moviole nazionali, no, hanno bocciato l'operato di Marchetti e di Marini al VAR, ma non il designatore arbitrale Rocchi, che invece ha promosso la loro prestazione e punito soltanto la squadra arbitrale di Lazio Fiorentina. Ti chiedo un passaggio su quanto successo in Napoli-Verona e in generale di questo caos arbitrale che coinvolge praticamente tutte le squadre di Serie A.
Guarda, io penso a che torti e benefici arbitrali alla fine del campionato più o meno vadano a compensarsi, perché non credo che se uno fa la classifica alla 38esima giornata c'è una squadra che è stata punita eccessivamente, una che è stata premiata eccessivamente. E dopodiché io penso, ma questa è una roba molto, come dire, controcorrente, io penso che il VAR sia estremamente utile, è giusto che si sia progressisti, che si vada dietro alla tecnologia per ciò che è oggettivo, quindi la goal line technology va bene, il fuorigioco appurato qual è diciamo il margine, dato che adesso Infantino ti vuole reintrodurre la luce, però diciamo per queste situazioni oggettive io sono a favore del VAR. Per le situazioni di campo io sarei per lasciarle al campo, cioè sarei ancora per il guardalinee che alza la bandierina, sarei per l'arbitro che quello che vede giudica, perché poi tanto alla fine, cioè, se ci pensiamo, no? Cioè, c'è un'innovazione che ti porta alla possibilità di fare la spesa risparmiando 15 minuti e oggettivamente risparmio 15 minuti, allora io quell'innovazione non posso che accettarla, no? Perché sennò sarei un vecchio trombone. Ma il VAR cosa ha cambiato? Ogni settimana c'è una polemica, non una, più polemiche, quindi è esattamente uguale a prima del VAR, perché anche il VAR introduce un elemento soggettivo che non è più l'arbitro, ma è chi sa il VAR, che ti dice delle cose all'arbitro, che secondo me crea un'ulteriore confusione, perché delegittima l'arbitro su alcune cose. Quindi io per tutte una serie di dinamiche di campo eliminerei il VAR, cioè, e riporterei al senso di calcio che c'è, cioè il contatto deve essere un contatto falloso, il fallo di mano deve essere un fallo di mano evidente, non la palla che ribalta addosso, però cioè senza tutti questi criteri che serve sembra di dover leggere un manuale per montare il mobile più complesso di IKEA, cioè dai, abbiamo giocato tutti a calcio, se alzi la mano, alzi il braccio volontariamente, fallo di mano, se sei in area di rigore la palla ti rimbalza addosso, non è rigore, cioè io la vedo così, cioè vedo il contatto. Se è un contatto minimo, ma ben venga, io sono per il contatto c'è, il calcio è uno sport così, l'Inghilterra ha un calcio più veloce perché tante volte tanti contatti non vengono fischiati, no? Quindi questa è la mia opinione, so che non è molto, mi rendo conto che è un po' impopolare, però io la penso così dal giorno zero, cioè da quando è arrivato il VAR ho sempre pensato che ci siano delle situazioni oggettive che sono funzionali, altre assolutamente no.
Direttore, prima di andare su Inter-Napoli, apro una parentesi sul Chelsea, che ricordiamo sarà avversario del Napoli in Champions League ed ha appena cambiato allenatore. Maresca si è dimesso per divergenze con la società, lei nella sua newsletter, Chouchat, lo ha definito Far West Chelsea. Ci spiega un po' la situazione delicata in questo momento nei Blues?
Io penso sempre che l'ombrello si giudichi dal manico. E quindi quando una società funziona, poi il riflesso nei risultati sul campo. Non a caso quando il Milan non funzionava a livello societario sul campo era ottavo, quando ha preso un direttore sportivo come tale è terzo in classifica. E potrei fare mille esempi. Il Chelsea è una squadra che ha 5 direttori sportivi che sono diciamo degli yes men del presidente Gbali, che non è Todd Boehly come era in passato, ma oggi è Gbali l'accentratore del Chelsea, che concepisce il Chelsea come una società di trading, non di calcio, quindi compra, spende 1,6 miliardi dal 2022, compra continuamente giocatori. Come se
solo under 26, giusto?
Tutti under 26, perché? Perché nella loro logica è così, però poi obbligano l'allenatore a farli tornare perché deve giocare 30 minuti Gittens, 30 minuti Garnacho, 60 minuti João Pedro, 60 minuti Delap, cioè, e questo non è calcio, cioè, il calcio è allenatore libero di scegliere sulla base di quello che vedi in allenamento delle gerarchie. Questo non è calcio, questa è un'altra cosa, ed è chiaramente un'altra cosa, è oggettivamente un'altra cosa, ed è il motivo per cui Maresca ha dato le dimissioni, perché Maresca dice non è che puoi venirmi qua a dire che devo cambiare al minuto X quel giocatore perché poi devo mettere quell'altro giocatore perché deve essere rivalutato. Cioè l'obiettivo non è questo, l'obiettivo è vincere titoli. Se vinco titoli poi automaticamente la rosa acquisirà valore. Quindi purtroppo, cioè, io sono stato anche un bambino, diciamo, tifoso è una parola grossa, però diciamo sono stato un bambino appassionato al Chelsea, ma come è normale che sia, perché sono figlio delle più Vialli, di Matteo, Zola, Casiraghi, e poi ho continuato questa tradizione con Abramovic, Mourinho, Dybala, Lampard. C'era un senso di identità, adesso è cioè io credo che i tifosi del Chelsea si sentano derubati di questa cosa, ed è una cosa molto brutta, come il West Ham, come altre squadre.
Assolutamente, assolutamente. Emanuele, con te in chiusura, chiaramente un passaggio anche su Inter-Napoli, che si giocherà domani sera a San Siro alle ore 20:45. Un match spartiacque per entrambe, o per chi pesa di più tra le due? Per l'Inter, perché può allungare in classifica, o per il Napoli, per non perdere appunto il treno con i nerazzurri?
Allora, intanto fammi dire una cosa, che domani alle 20 sul canale YouTube di Cronaca di Spogliatoio c'è il classico finale di Supercoppa di Spagna, quindi diciamo che se uno vuole anche solo per tre quarti d'ora avvicinarsi a Napoli-Inter,
assolutamente
una grande partita. E io credo che domani molto dipenderà da quanti giocatori riuscirà a recuperare il Napoli. Adesso non so se è uscita la lista dei convocati, però è chiaro che giocatori come Neres cambiano il Napoli, perché lo rendono imprevedibile, lo rendono feroce, aggressivo, quindi questa cosa sposta tanto. Un Napoli senza Neres, oltre a tanti altri assenti, non arriva al meglio a questa partita. Per l'Inter la vedo come un test di veramente maturità, proprio, cioè, che è una parola che si usa a volte abusandone, in questo caso veramente di maturità, cioè trovi davanti a un avversario che magari non è nella sua miglior condizione, è il momento in cui Fabio Tranquillo direbbe bisogna mordere la giugulare, cioè bisogna saper sfruttare il momento per poter andare potenzialmente in classifica, allungare il vantaggio che hai. Quindi la trovo una grande prova di maturità dell'Inter, che è una squadra che secondo me è molto forte, produce molto gioco, ma è molto leziosa, troppo leziosa ancora, sia nei singoli sia proprio poi alla fine, come cioè, ci vogliono tante volte per l'Inter 4 palle gol, 6 palle gol per fare un gol, è troppo, non può una grande squadra vivere così. Quindi per l'Inter è una prova di maturità, per il Napoli è una prova di dipenderà da chi a disposizione, eventualmente una prova di tenacia e di un'ennesima prova di coesione anche intorno al proprio allenatore, che secondo me è molto bravo,
certo,
a dare il senso di missione in ogni singola partita.
Emanuele, grazie per essere stato con noi.
Grazie, direttore.
Grazie a voi.
Grazie mille, Emanuele Corazzi, direttore di cronache di Spogliatoio, che ringraziamo chiaramente per essere